Se siamo pronti, adesso io passo il microfono a Stefania che con il collegamento Skype parleremo proprio di una città in transizione.
Monteveggio, quindi noi parleremo con Cristiano. Cristiano Bottone, noi lo conosciamo come, come Spray, è un ragazzo che viene dall'esperienza delle teste da tagliare, quindi dall'ascoltare Jack Folla, eccetera. Era molto giovane 10 anni fa e ha fatto un certo tipo di percorso che l'ha portato adesso a essere portavoce di Montevegio come città in transizione ed è una cosa molto importante. Purtroppo però c'è un'altra cosa, perché noi in questi giorni siamo un pochino fuori dal mondo. Io ho saputo adesso di quello che è successo a Brindisi. Ci sono state 3 bombe che sono scoppiate. C'è stata una ragazza di 16 anni che è morta, diversi feriti, una ragazza di 16 anni, sì. Insomma, purtroppo ogni tanto bisogna tornare con i piedi per terra, è terribile. Allora, adesso ci mettiamo in contatto con Cristiano. Ciao Spray, non ho voce.
Sei rimasta completamente senza voce.
Puoi immaginare. Dopo tanto tempo che non vedo tante persone, poi ci si parla. Che bello vederti. Allora,
A forza di fare chiacchiere.
assolutamente. Allora, lascio la voce a te. Prima, proprio prima di te, c'è stato il discorso del movimento della decrescita. Quindi, prego, perché proprio sono senza voce, poi ti passo la presentatrice ufficiale, così lei riesce a interagire anche meglio. Ok?
Ma loro riescono a parlare con me?
Tutti perché passiamo il microfono.
Ah, ok.
Ok?
Va bene. Mi sentite? Ah, beh. Ciao a tutti. Scusate, sono un po' frullato dalla faccenda. C'erano dei rumori
Di
terribili,
Brindisi.
perdona. Sono un po' frullato dalla faccenda di Brindisi, che è una cosa veramente anomala che mi ha un po' lasciato perplesso, diciamo, succedono cose strane. Niente, io non vi vedo, ma facciamo che sia un piacere rivedervi tutti quanti, per quelli che insomma, con cui ci conosciamo e per gli altri piacere. Io sono Cristiano Bottone e credo che oltre a essere stato un partecipante all'esperienza delle teste da tagliare, credo di essere qui per raccontarvi un po' quello che faccio adesso, che in realtà viene abbastanza come una conseguenza di quello che abbiamo sperimentato assieme un po' di anni fa. Io a un certo punto ho scoperto questo movimento della transizione che si stava sviluppando in Inghilterra. E subito mi è sembrato qualcosa di molto diverso da quello che avevo visto fino a quel momento, vi parlo di 4 anni fa, nel contesto, diciamo così, delle attività di tipo sociali e di risposta ai problemi ecologici, ma di risposta molto più ampia che solo al problema ecologico. Per cui ho tentato, diciamo, di importare lo stesso tipo di attività in Italia e quindi sono quasi 4 anni che stiamo sperimentando lo stesso tipo di processo qui in Italia. Oggi ci sono 27 iniziative di transizione attive e anche se quella che abbiamo fondato qui a Montevideo, dove io vivo, è stata la prima a livello di Europa continentale, quindi diciamo che in un movimento neonato siamo già anzianotti come tipo di esperienza. Che cosa abbiamo scoperto e che cosa stiamo scoprendo? Delle cose, che spesso sono sono anche un po' sconcertanti quando le si raccontano, che però forse non vi suoneranno poi così distanti, ovvero gli stessi ragazzi in Inghilterra quando sono partiti si sono chiesti come mai in 40 anni di attività alla ricerca del cambiamento, no? Di questo sistema che già dagli anni 70 avevamo capito, non tutti, ma molti avevano capito che era un sistema che portava dei problemi e che portava in fondo a un vicolo cieco. Si sono chiesti come mai tutti i tentativi fatti fino a pochi anni fa non avevano prodotto in realtà nulla. Il sistema ha proseguito per la sua strada in una curva di crescita esponenziale, senza dare segni di cedimento o di volontà di cambiare. Nel cercare di capire che cosa si era sbagliato o che cosa si era trascurato, si è cominciato forse ad avere qualche risposta in più. E quindi quando questo tipo di movimento è partito, ha cercato di evitare gli errori del passato. La cosa strana, se volete anche bella da scoprire, è che effettivamente molte delle cose che si sono tentate fino ad oggi nel movimento della transizione sembrano funzionare abbastanza bene e quindi sembrano produrre quei cambiamenti che normalmente non siamo mai riusciti a produrre. Tutto il segreto, se così vogliamo chiamarlo, sta nel concentrarsi moltissimo sul come si fanno le cose e non sul cosa si deve fare. Il come si fanno le cose, cioè il tipo di relazione che si costruisce con le persone, il tipo di dinamica che si mette in atto, il togliere di mezzo, diciamo, tutti gli impianti di tipo ideologico, il togliere completamente di torno la competizione, il togliere, dallo scenario il giudizio, produce un cambiamento dell'ambiente in cui le persone operano. E quindi ci siamo accorti che un piccolo gruppo di persone ben preparato, mi sentite ancora? Ok.
Sì, ti sentiamo, ti sentiamo.
Un piccolo gruppo di persone ben preparato all'interno della propria comunità, se si mette a lavorare con questo tipo di dinamica, comincia a contaminare tutto quello che gli sta attorno e comincia a creare quello spazio in cui gli altri cambiano le cose che fanno. La cosa interessante appunto è che non sei tu che convinci gli altri a fare qualche cosa, ma sei tu che costruisci per loro lo spazio per farla. E forse è interessante in questo contesto che vi racconti io come ci sono arrivato a questa cosa e uno dei passaggi che ho fatto è stato quando nelle nostre chat IRC. Vi ricordate quando si dava la qualità di amministratore a chiunque entrasse?
Sì, dicono di sì. Sì che si ricordano.
Ecco, chi si ricorda e magari chi non si ricorda, lo spieghiamo perché non ho idea di chi ci sia, quindi diciamo che quello che succedeva nelle chat che erano molto frequentate era che si sviluppavano spesso conflitti con qualcuno che entrava e voleva parlare con qualcun altro che non voleva sentire quelle cose, o comunque le dinamiche erano tante, però alla fine si finiva poi per litigare. Nella pratica normale di questo tipo di chat ci sono figure che sono, diciamo così, i moderatori della chat che hanno poteri speciali rispetto a tutti gli altri partecipanti e quindi possono inibire questo tipo di comportamenti. Se c'è una persona scorretta, possono prima redarguirla, poi darle un calcio nel sedere e buttarla fuori. Una delle consuetudini nelle chat delle teste da tagliare era che si faceva al contrario, ovvero tutti quelli che entravano ricevevano gli stessi poteri, quindi anche quelli che rompevano le scatole. Non succedeva sempre così, al 100% delle volte, ma abbiamo sperimentato questa dinamica moltissime volte. E una cosa che io notavo allora era che non appena si realizzava questa condizione, l'ambiente cambiava, cioè tutto quello che stava intorno si modificava e anche le relazioni all'interno della chat si modificavano. Era una cosa che mi ero annotato, che avevo sperimentato, come questo cambio di qualità di rapporto poi produceva risultati diversi nel dialogo. E come spesso le persone aggressive cambiavano atteggiamento una volta che si trovavano alla pari con gli altri, ed è una cosa che mi sono portato dietro, e quando ho scoperto il metodo che stavano usando in Inghilterra, per molti aspetti io sapevo già che funzionava, perché l'avevo già sperimentato nel nostro contesto. Così come nel contesto delle teste da tagliare si è sperimentato spesso il pensiero collettivo, perché l'attività nelle chat, anche se non c'erano magari molto spesso dei veri e propri obiettivi, era un'attività che comunque lasciava molto spazio al pensiero collettivo. Per cui queste sono state per me, diciamo così, le prime attività di sperimentazione, e per uno che fa il mio mestiere, cioè io vengo dalla pubblicità e dal marketing, quindi di formazione sono un controllore, diciamo che il cliente ti paga perché poi succedano le cose che lui vuole che succedano, e quindi diventi molto bravo a fare succedere le cose che vuoi tu. Questo cambiare completamente, ribaltare completamente la situazione e cominciare a lavorare con sistemi che invece sono basati sulla totale e assoluta libertà e totale e assoluta responsabilità di chiunque entri nel sistema, è stato un bel passo, ed è stato un passo oltre che interessante e di crescita, ma anche divertentissimo, perché vi assicuro che è estremamente difficile nella nostra vita sperimentare questo tipo di spazio così strano, così a cui non siamo abituati. Beh, in quel tipo di spazio, se si riesce a ricrearlo tra le persone che ci vivono attorno, stranamente, oppure forse adesso iniziamo a capire meglio perché, cominciano a succedere tutte quelle cose che sono così difficili da far succedere. Quando ci diciamo, ah, ma la gente non cambia, la gente vuol fare solo certe cose, la gente non capisce quanto è grande un certo problema, è vero, ed è vero nello spazio, nel sistema in cui viviamo. Modificando la qualità di quello spazio, improvvisamente troviamo la capacità di ricostruire il senso delle cose, e mediamente quando la gente ritorna al senso delle cose comincia a fare le cose che convenzionalmente diciamo sono quelle giuste, cioè comincia a muoversi nella direzione giusta, e non per merito nostro, non perché è stata convinta a fare certe cose, ma semplicemente perché trova lo spazio per farlo, trova quella condizione in cui può cominciare a fare manovra. E questa è la cosa che, diciamo così, in tutte le situazioni di transizione che funzionano bene, vediamo succedere. Il fatto di avere eliminato competizione e giudizio produce un'altra cosa, non ci sono più i buoni e i cattivi, non ci sono più i muretti, le porte, gli scompartimenti stagni, i cassettini, le divisioni che diciamo permeano tutto il nostro sistema, e improvvisamente diventa possibile remare tutti dalla stessa parte. E quando dico tutti, dico tutti, nel senso che negli ultimi mesi, mano a mano che la crisi va avanti, si riesce a lavorare con pezzi del sistema che sono i più improbabili, dai banchieri agli imprenditori, politici di tutti i tipi, si riesce a dialogare quasi in qualsiasi contesto, e suppongo che si riuscirà sempre meglio a fare tutto questo. Per cui diciamo che al momento stiamo conducendo questo gigantesco esperimento sociale. Dico gigantesco perché ormai ci sono 900 iniziative ufficiali nel mondo e circa 2000 che non sono ufficiali ma che fanno più o meno le stesse cose, quindi il campione è abbastanza vasto. L'attività è diffusa in una quindicina di paesi molto diversi una dall'altro, dal Cile al Giappone, stanno arrivando paesi come la Turchia o paesi del Nord Africa, quindi si sta sperimentando lo stesso tipo di dinamica anche in contesti culturali molto molto diversi dal nostro. E diciamo che all'inizio noi pensavamo che avrebbe potuto funzionare perché la cosa si basava su come sono fatti gli uomini, Però insomma era una teoria e tutte le teorie vanno messe alla prova. Forse possiamo cominciare a dire che sembra di sì, sembra che si riesca a fare la stessa cosa quasi ovunque, insomma in tutti i contesti. È chiaro che è una cosa estremamente semplice e allo stesso tempo difficilissima, perché richiede a chi diciamo facilita la danza, richiede un enorme passaggio culturale, e quello che vediamo è che questo passaggio culturale non è sempre così facile, richiede tempo e richiede un grande impegno. Per fortuna sono solo i facilitatori del processo che hanno bisogno di questo tipo di passaggio. Brevemente, quello che succede in un contesto di transizione è che da questo piccolo gruppo di 4, 5, 6 persone al massimo parte un processo di riprogettazione della comunità. La comunità, che può essere una zona di un quartiere di una grande città, come può essere nel mio caso un piccolo paese di 5.000 abitanti. E progressivamente le parti attive della comunità si uniscono al gioco e tutto viene riprogettato secondo regole nuove, in modo progressivo e basandosi sulla volontà delle persone di fare le cose, senza che ci sia una vera e propria direzione lavori, c'è soltanto un servizio di facilitazione che fa frullare tutto questo e continua a fornire tutto quello che serve perché il processo possa andare avanti. Io non so quanto ne sapete, però se volete farmi delle domande...
Sì, io sono Valentina, scusami, mi presento, sono la presentatrice non pensante ufficiale di questo raduno. Non so se mi senti?
Ti senti.
Ok, giusto, se vogliamo fare delle domande a Cristiano, io però non credo che lui vi senta solo col microfono, quindi o le dite forte e io le ripeto a lui o venite qua. Quindi se ci sono domande, curiosità, avete capito tutto anche stavolta? Sono bravissimi, lo sai? Queste teste da tagliare mi stupiscono tantissimo.
È una congrega di geni, quindi non c'è nessuno.
È una congrega di geni. Forse abbiamo una... Allora, abbiamo una persona che ti vuole salutare, quindi gli dovrei...
No,
aspetta. Parla qua.
Cristiano?
Chi è?
Chi è? Indovina chi è?
Oh mio Dio! Ma cosa fai lì?
Io sono ovunque, tu non lo sai, ma io sono ovunque.
In ogni luogo.
Che domande ti devo fare?
Tanto no. Tu sei il meno indicato per fare domande.
Infatti, bravo, hai ragione. Dai, passo il microfono a qualcuno che ti può fare una domanda vera. Vabbè. Ciao, Cri.
Ciao.
Abbiamo... domande? Ah, anche Svizzera, anche Wayne, vuoi salutarlo? Allora, visto che qui la presentatrice non pensante è l'unica che fa domande, proverò a farla anche stavolta.
Non è che me le dovete fare per forza, solo
no,
se volete.
No, però io sono curiosa. Tra l'altro sono abbastanza vicina di casa perché io sono di Bologna. Quindi
bene,
è
bene.
Un'esperienza. Io vorrei provare a fare un parallelo anche per capire, so magari capito, se posso essermi avvicinata, perché non è facilissimo come immaginarla questa cosa.
Io no, è impossibile, non è facilissimo,
vero?
È impossibile.
Quindi non è totalmente colpa mia.
No, ma è un problema molto semplice. Io posso passare 4 ore a spiegartelo come faccio normalmente e tu non capirai, perché purtroppo è tutta roba esperienziale. Finché non provi è veramente complicato capire di cosa stiamo parlando.
Io ti provo a fare un parallelo che ho vissuto in quartiere da me. Io sono del Navile, in Bolognina. Del laboratorio di urbanistica partecipata, siccome tu parlavi di facilitatori, mi è venuto in mente questo, poi magari non è esattamente questa l'esperienza, però potrebbe avvicinarsi. Nei processi partecipativi, appunto, dei facilitatori seguono un percorso di condivisione di persone provenienti dal territorio interessato. In quel momento noi parlavamo di processi di riqualificazione, quindi gli abitanti del quartiere si sono trovati a confrontarsi su quali erano le necessità secondo il loro punto di vista e dei servizi o delle esigenze di riqualificazione urbana che servivano nel quartiere. Da lì poi il risultato di questo lavoro è andato all'amministrazione, che dovrebbe prenderne, diciamo, spunto per la realizzazione. Può essere qualche cosa di simile?
No, quella è una...
Perfetto,
è una...
Grazie.
No, allora sì, quella è una metodologia per la partecipazione. Alcuni di quegli elementi possono poi essere usati all'interno del processo di transizione, però è qualcosa di molto più... No, non dico molto più, è qualcosa di diverso, cioè è una gestione di processo sistemico a cui i processi di partecipazione non arrivano. Per dirti, io adesso qua c'ho un ragazzo che fa il PhD in Australia, nel centro più avanzato di democrazia deliberativa, che è qui che ci studia per 2 mesi, perché anche loro sono molto interessati a cercare di analizzare bene quello che stiamo facendo e a trarne nuove direzioni, nuove ispirazioni, perché mentre quelli sono processi più basati su eventi, innanzitutto di solito sono a partenza dal vertice del sistema, cioè nel caso del quartiere Navile, no? Hai un'amministrazione che deve fare un intervento e costruisce un percorso attraverso il quale i cittadini potranno partecipare e quindi avere un empowerment, avere, diciamo, una parte del potere che serve per decidere dove andremo, come ci andremo, metteremo lì gli alberi piuttosto, che cosa ci serve, come lo faremo. Questo è un processo ancora meno strutturato, nel senso che è un processo che agisce contemporaneamente su tantissimi canali diversi, in cui l'amministrazione diventa uno dei tanti attori possibili se vuole darsi un ruolo, ma in cui le cose succedono in forma di flusso, per cui solo in certi momenti vengono organizzate per arrivare da qualche parte, cioè quando si forma l'energia per fare qualcosa che ha bisogno di un sistema organizzato, allora si possono usare le tecniche che hai visto anche tu, alcune delle tecniche che hai visto anche tu, perché in quel momento c'è bisogno di quello. Però è una cosa molto più ampia di quello che hai visto tu, perché è una cosa che coinvolge in modo molto esteso tutte le sfere, da quella tecnica a quella psicologica, e non fa differenza, va tutto avanti nello stesso modo. Il fatto che si faccia fatica a capirlo è normale, perché si usano per fare tutto questo elementi che non fanno minimamente parte della nostra cultura. Sono tutte cose molto conosciute, molto sperimentate, ma che sono appartenute fino a pochi anni fa soltanto a specialisti di alcune discipline estremamente specializzati, e quasi mai sono uscite da quegli ambiti. Inoltre quasi mai sono state messe tutte assieme, anzi direi forse mai, cioè nessuno aveva mai fatto prima lo sforzo di, noi la chiamiamo la cassetta degli attrezzi, nessuno aveva mai fatto lo sforzo di andare a ricercare tutte queste cose, questi modi di lavorare assieme all'energia delle persone, mettendoli tutti assieme e collegandoli. Per cui, per questo diciamo che è un grosso esperimento. Non crediamo che nessuno abbia mai operato in questo modo, tanto è vero che abbiamo la fila di quelli che ci studiano, proprio perché sono curiosi anche loro di vedere che cosa succede facendo un percorso di questo tipo.
Perfetto. Cristiano, ti ringrazio, perché abbiamo dei tempi contingentati e adesso ci dovremo collegare anche con Jacopo Fo.
Baci a voi, saluti a tutti, salutatemi Jacopo.
Grazie, noi verremo a studiarti ancora.
Ciao Spray, okay. Ciao.
Ciao.
Ciao, grazie mille, ciao.